Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, appuntamento del martedì, ma soprattutto appuntamento all'interno della nostra striscia quotidiana Punto Biancorosso, che vi tiene sempre aggiornati su quello che sta accadendo nel mondo, o come dico io, in casa Ancona. E allora, benvenuto al conduttore ufficiale del martedì, ovvero Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Questa è la settimana buona, quindi la settimana che ci vede in compagnia del nostro Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano, buonasera a Daniele e ai nostri radioascoltatori.
E allora, come sempre, fra poco partiremo, andremo con i vostri pensieri che potete mandarci al 334 35 20 488, il numero sempre a vostra disposizione, SMS, WhatsApp. Volete mandarci le mail, potete mandarci le mail a diretta@radiotua.it. Volete scrivere su Facebook, potete fare e scriverlo anche su Facebook. Insomma, le modalità per interagire con noi, sì, abbiamo anche Telegram, è vero, abbiamo anche Telegram, ma non a vostra disposizione se volete utilizzare anche quella piattaforma. Non diamone tante, perché poi dopo non riesco a stare dietro a tutte la nostra tecnologia, anzi la vostra tecnologia. Corriere Adriatico oggi è uscito con l'Ancona fate ricorso, ma non ci sono le liberatorie, pezzo di Stefano Rispoli, c'è tempo fino a domani pomeriggio per trovare i soldi, la società ormai è vicino al capolinea. Chi ha firmato, in molti si sono domandati, ma chi ha firmato il ricorso, visto che Davide Miani è inibito per ben 5 mesi? L'ha firmato Riccardo Leone, l'altro socio, ha messo la propria firma in calcio, il documento a cui si aggrappano le speranze del calcio, e lui l'ha presentata direttamente. Quindi è partito con tutta la documentazione, il tempo era fissato alle 17 di ieri, l'allegato c'è l'assegno circolare da 500 euro, la fiduzione da 31.000 euro e la tassa di iscrizione da 16.500 euro. Tutto questo è stato consegnato, mancano però le famose liberatorie, c'è tempo fino alle 17 di domani per completare tutti gli adempimenti. Questo estratto dal pezzo scritto da Stefano Rispoli, ma c'è Daniele Tittarelli con noi. Ieri abbiamo avuto Franzoni, abbiamo parlato e disquisito sulla possibile cordata, cioè sull'attivazione ormai a tutti gli effetti di Sergio Schiavoni per preparare la svolta nel caso di mancata iscrizione dell'Ancona 1905. Allora, ovviamente, sei tu qui, non vado a leggere il tuo pezzo, dici tutto quanto.
Sì, Sergio Schiavoni ieri ha vissuto una giornata piuttosto movimentata, piuttosto impegnativa, perché in mattinata ha incontrato Gnocchini, nel pomeriggio si è avuto dei contatti con Sebastiano Vecchiola, Diego Franzoni, presidente della Giovane Ancona, e il suo fido collaboratore Claudio Vignoni, mettendo a punto la strategia per partire, per provare a partire nell'ipotesi in cui Miani e Company non riescano a confezionare entro domani l'iscrizione alla Serie D. Quindi ha messo a punto praticamente il piano da seguire, e il primo passo sarebbe quello di incontrare giovedì mattina, quindi una data nemmeno tanto particolare, è stata decisa proprio per aspettare insomma le mosse dell'attuale Ancona fino a domani sera. Giovedì mattina si incontrerà con l'assessore allo sport Andrea Guidotti nei suoi uffici dell'Imesa per capire insomma le condizioni di utilizzo degli impianti, lo stato degli impianti, se il comune riconoscerà un'eventuale nuova Ancona, quindi per verificare un po' queste condizioni con il comune, con il suo assessore allo sport. Schiavoni, che ha ribadito per l'ennesima volta, se ce ne fosse bisogno, che lui è pronto a mettere in moto la macchina, a dare un contributo importante alla nuova Ancona, ma non a guidarla in prima persona. Quindi in quel caso, nel caso in cui toccasse a lui rimettere in moto la nuova Ancona, ci sarà bisogno di un presidente, comunque sia di imprenditori che prendano in mano a tutti gli effetti questa società. Gnocchini è tra quelli che sono disposti a collaborare con Schiavoni. Gnocchini, che ha anche lui al suo seguito, se così si può dire, imprenditori di medio calibro che sarebbero disposti a collaborare. E poi ci sarebbe anche il gruppo con cui sta parlando Lorenzo Mondini, l'ex esponente di Sosteniamo l'Ancona. Però ecco, ci sono diverse in questo momento fazioni che stanno provando a mettersi in moto, ma a mio giudizio non c'è ancora un'idea comune, un'identità ben precisa. Ma del resto è giusto anche aspettare l'attuale Ancona, augurandosi che entro domani riesca a confezionare il miracolo di iscriversi alla Serie D. Poi da giovedì magari sarà il tempo per chi sta provando di far ripartire il calcio di trovare una linea comune e di partire in modo più deciso.
Quindi secondo te, allora, di tre cordate così che sono partite, dovrebbero essere scese a due con una possibile opzione che diventi una?
Ma
quindi Schiavoni,
Gnocchini
e Mondini, erano tre le cordate, no? Ognuno con un gruppo di imprenditori a seguito. Da quello che abbiamo capito, Schiavoni e Gnocchini si sono parlati, quindi forse dovrebbe unirsi questa cordata, rafforzarsi, ma poi lo sentiremo, perché lo avremo ospite proprio. Il dottor Marco Gnocchini sarà il nostro secondo ospite di giornata. Quindi assieme per rafforzare il gruppo. Dall'altra parte resta al momento Mondini, Calaiò, eccetera.
Sì, ecco, forse più che Calaiò, che magari al momento dà più un contributo esterno, un consiglio esterno, Mondini ha contattato alcuni imprenditori. Anche lui non parla fino a giovedì, non si muove, non fa nulla di concreto, però magari avrà contattato, avrà parlato con chi di dovere. Però sì, l'auspicio mio personale, che posso dare alle varie, se così possiamo definire le fazioni, è quello di unirsi, perché in un momento così confuso, in un momento in cui è difficile già ripartire, dividersi in tanti piccoli gruppetti non porterebbe a nulla di buono, anzi si rischierebbe solamente di fare confusione, anche perché nell'eventualità in cui questa Ancona non si iscrivesse a Serie D, poi ci sarà veramente poco tempo per chiedere la categoria di competenza, per ripartire. Ribadisco sempre, nel 2010, quando Petocchi fu costretto ad alzare bandiera bianca, c'era Andrea Marinelli in eccellenza, ma con una società già pronta, con il piano San Lazzaro, che era partito per il ritiro, che aveva un mister, che era mister Lelli, che aveva un DS, che aveva un presidente solido come Marinelli. Quindi ecco, c'era solamente da perfezionare la rosa, farla diventare, per così dire, imbattibile, però c'era una struttura già definita che era anche partita per il ritiro. Qui non c'è niente, e siamo al 25 luglio, domani sarà il 26, in cui tutti nelle varie categorie sono partiti, tutti hanno un allenatore, una rosa, e l'Ancona, per quanto ha un nome, per quanto ha una tradizione, quindi sicuramente i giocatori potrebbero essere attratti al di là della categoria a far parte del progetto Ancona. Però se non ci sono idee precise, se non si parte con autorità, ma poi ci sarà anche da bussare alle porte del presidente della FIGC Carlo Tavecchio. L'idea di Schiavoni sarebbe quella di scomodare un po' le autorità politiche per cercare di salvare la D, però sappiamo tutti benissimo, non possiamo illudere nessuno, che l'impresa è praticamente impossibile, quindi farsi dare almeno l'eccellenza, perché se si perde tempo poi scadono anche i termini per essere riammessi in sovrannumero a uno dei due campionati di cui stiamo parlando.
Di sicuro se verrà fatta l'iscrizione, verrà fatta nel campionato di promozione, che è quella a cui l'Ancona può ambire. Tutti i passaggi successivi sono dei surplus, delle grosse incognite. L'eccellenza potrebbe, come ha detto ieri, essere concessa per merito sportivo, per ordine pubblico, eccetera. La Serie D io la vedo molto molto lontana, però ieri ho lanciato la proposta: se Schiavoni se l'Ancona 1905 non si iscriverà, se Schiavoni riuscirà a partire con questa cordata e raggiunge subito la Serie D, io ho proposto, facciamo una colletta, creiamo una seconda statua vicino a Cavour, dedicata a Schiavoni che è riuscito in questa impresa. Allora, i vostri pensieri, poi andiamo subito in pubblicità. Questo che non so... lo leggo perché noi le leggiamo tutti, sembra un po' rap, ma bella zio, Origio va a Corfù. Io lo leggo, non ho più pallida idea di che cosa voglia dire, però ok, per chi va a Corfù noi siamo contenti, vabbè, auguri. Poi Joe che dice, mi rimanda il messaggio di ieri, probabilmente Joe ieri o mi è sfuggito o non mi è arrivato, però non importa, dai, va bene lo stesso. Bene, se si riparte dall'eccellenza lo si fa per vincere subito, altrimenti astenersi perdi tempo, meglio disintossicarsi per un anno.
Però se si disintossica per un anno, poi dopo bisogna ripartire da terza categoria, a meno che i portuali non cambiano nome e ti fanno ripartire dalla prima o dalla promozione, quindi la categoria va, cioè, si riparte subito per ottenere almeno una categoria superiore alla terza. Poi vincere subito sì è un dovere, specie in queste categorie, specie nell'eventualità di un'eccellenza, però ribadisco sempre che siamo a fine luglio e non abbiamo assolutamente nulla, quindi rimettersi in moto in fretta e furia non è un compito facile, servirà massima lungimiranza da parte dei dirigenti che saranno delegati a creare la nuova squadra, e quindi per quanto ci si chiami Ancona, bisognerà pedalare per stare su in alto nell'eventualità di un'eccellenza.
Se stiamo dietro a quello che disse qualche settimana fa Sergio Schiavoni, quando si parlava appunto di una ripartenza con lui dal campionato d'eccellenza, l'obiettivo, lui disse, era salire subito.
Giusto, è giusto, perché Ancona insomma in eccellenza non ha nulla a che vedere, però bisogna mettersi nella testa che partire in netto ritardo ad agosto, per quanto ti chiami Ancona, sarà una lotta difficile, dura, in cui tutte le componenti dovranno essere unite, perché altrimenti si rischierebbe una partenza in salita al di là della categoria, che è riduttiva per Ancona.
No, certo, le complicanze saranno sicuramente molte. E invece io ho una domanda per Daniele. Gruppo Schiavoni, gruppo Mondini, li mettiamo insieme. Da una parte c'è Sebastiano Vecchiola nel gruppo, gruppo che più che altro era legato a Gnocchini, quindi si mette insieme con Schiavoni, c'è Sebastiano Vecchiola. Parleranno, e già lo ha detto Sergio Schiavoni, parlerà con Vecchiola, che avrà comunque un ruolo, si dice, visto il suo impegno, però nel frattempo sente anche Domenico Sfrappa. Sappiamo quanto Sfrappa sia legato all'Ancona, quindi potrebbe anche lui dare un aiuto dal punto di vista del calciomercato, mentre dall'altra parte c'è Mondini che chiede aiuto come consulente esterno a Calaiò. Sappiamo che Calaiò è un procuratore, quindi la figura del DS non la può fare, però può fare il consulente esterno per la società.
Anche perché in queste categorie non è neanche necessario,
certo,
il patentino.
La figura, esatto. Quindi metti insieme magari i due gruppi, ci sono tre teste a metterle d'accordo, tre teste per fare poi un eventuale calciomercato. Cioè, vorrei sapere lì chi sarebbe poi la figura di riferimento.
Adesso allo stesso Sfrappa è un po' ai margini, non lo vediamo perlomeno in modo aperto e visibile, non è molto attivo, quindi sta un po' dietro le quinte. L'incontro che ha fatto ieri Schiavoni, soprattutto con Vecchiola, quindi però bisognerà vedere. E lo stesso Vecchiola ha detto che non è sicuro, affatto sicuro, che Vecchiola sarà il nuovo DS. È logico che mi sembra un po' che tutto stia partendo più dai DS, che magari cercano una piazza come Ancona importante per rilanciarsi, per lavorare, che coinvolgono imprenditori di loro conoscenza a mettersi insieme con Schiavoni. A sua volta Schiavoni dice che comunque lui ha tre o quattro imprenditori della sua cerchia, al di là di quei gnocchini, che possono partire, che possono fare quantomeno un progetto da 3-4 imprenditori da 100.000 euro l'uno. E quindi penso che Schiavoni possa fare a meno anche di questi. Il mio monito è quello di unirsi le varie forze, perché Ancona ha bisogno di un progetto a lunga scadenza, non soltanto per vincere l'eventuale eccellenza. È un progetto, quindi più forze sono, più potrebbe essere questo progetto appetibile. Però sappiamo benissimo che tanti galli in un pollaio non possono stare, quindi
sicuramente.
Vedremo. Allora, vedi come sono attenti i nostri radioascoltatori. Io invito sempre a tenere sott'occhio quello che è l'umore della nostra piazza. Noi abbiamo sparato nomi a raffica, le tre cordate, senza Tener conto che non tutti sono certo. informati sui nomi che stiamo facendo, quindi giustamente sia Max, ci scrive chi è Mondini, sia Piero, che è distante, dice Mondini e Chiodini chi sono, di dove sono, che imprese hanno, perché si crea poi grandissima
Chiodini,
confusione.
Chiodini non l'abbiamo mai nominato.
Non so, probabilmente vi ho sentito qualcosa che Mondini, di assonanza.
Lorenzo Mondini è un avvocato che abita a Falconara ed è un ex rappresentante di Sosteniamo l'Ancona, era anche attivo e partecipe, non in questa stagione ma due stagioni fa, si è allontanato nell'Ancona dopo la fine del progetto Calaiò, perché lui era uno di quelli che la scorsa estate a luglio perorava il progetto Calaiò, l'aveva penso contattato anche personalmente tramite sue amicizie personali, l'aveva portato qui ad Ancona. Quando si è scelta una strada diversa, aveva capito che non saremmo, che l'Ancona non sarebbe andata lontano, e non sbagliava, e quindi si è un po' defilato, è andato ai margini dell'Ancona. Adesso, vista la sua passione per i colori biancorossi, visto che è un ex rappresentante di Sosteniamo, ma è un ex frequentatore, è un frequentatore assiduo tuttora fino all'attuale stagione della curva, prova a rimettere insieme imprenditori di sua conoscenza per provare a far ripartire l'Ancona. Quindi è un avvocato, non è un imprenditore con industrie magari sue personali, ma è un avvocato che prova a mettere insieme un gruppo di imprenditori che possono essere interessati alla causa biancorossa, con alle spalle una conoscenza importante come quella di Calaiò, che potrebbe dargli una mano o in prima persona, quantomeno tramite consigli, nell'eventualità in cui toccasse a lui ripartire.
C'è un messaggio di Luca.
Sì, buonasera ragazzi, a parte il fatto che non si iscriveranno, mi date un motivo valido per il quale si dovrebbe sperare che accada anche all'ultimo secondo? Poi cosa seguirebbe? Il fatto che la maglia verrebbe ancora calpestata senza un progetto e senza un euro.
Ha detto tutto lui.
Il rischio chiaramente c'è, perché ad oggi quello che noi sappiamo, se nell'eventualità bassa ci sia l'iscrizione al campionato di Serie D con questa attuale società, effettivamente i dubbi rimangono per poi affrontare un eventuale campionato e quelli che sono i progetti, perlomeno per l'attuale stagione o per l'inizio della stagione. I dubbi ce ne sono molti.
La speranza
tantissimi.
È che se dovessero confezionare questo miracolo, alle loro spalle abbiano veramente degli imprenditori occulti al momento, ma che possano uscire allo scoperto, altrimenti andremo sempre incontro alle solite problematiche. E quindi ecco, la speranza è che in eventualità si realizzasse questo miracolo, chi avrebbe consentito a tutto ciò esca allo scoperto e siano figure serie e appetibili per Ancona. Però stiamo parlando sempre nel campo delle ipotesi, perché passano i giorni, passano le ore, si avvicina la scadenza e di notizie in tal senso positive non ne arrivano.
Sicuramente sarebbe più facile la vendita nel campionato di Serie D che pensare a un campionato di eccellenza, non per abbassare il livello del campionato di eccellenza, ma sicuramente ripartire almeno dal campionato di Serie D sarebbe un'altra cosa, un gradino solo di distanza
al
ritorno tra i professionisti. Questo è perché Luca al momento ancora speriamo nell'iscrizione al campionato di Serie D, nessun altro motivo, solo per quello, in maniera che alcuni sponsor, tra cui mi pare anche quelli di Mondini se non vado errato, avessero sollevato il dubbio proprio relativo alla categoria in cui militava l'Ancona, mi pare, adesso non ricordo tra quale delle cordate
ma erano, quelle di Gnocchini e quelle di Sfrappa sicuramente
erano interessati, però non all'eccellenza o peggio che peggio alla promozione. Questo è
per questo anche che Gnocchini e Schiavoni punterebbero a perorare la causa Serie D, proprio perché magari qualche imprenditore non è disposto a investire su un'eccellenza.
Paolo di Monte San Vito, poi andiamo in pubblicità, dice: ma se uno avesse conoscenza altolocata in Lega, la Serie D potrebbe essere concessa?
Non si hanno casi di società non esatto. iscritte a quel campionato che gli riviene dato lo stesso, nemmeno la Fiorentina all'epoca gli fu ridato la Serie B, fu partita dalla C2.
Con conoscenza, no, Paolo, caro Paolo, con conoscenza possiamo dire che non sarebbe la prima volta.
Anche perché, come ha detto poi anche giustamente il caposervizio quadriatico Guido Montanari quando è intervenuto venerdì scorso, mi sembra, se era un progetto partito da aprile, maggio, in cui magari si era lavorato ben bene alla federazione, sì, subentrava nel titolo sportivo in un certo, magari si poteva anche riuscire, ma il 6-7 agosto fanno i gironi in Serie D, quindi in 5-6 giorni riuscire in un miracolo simile, anche perché poi ci sono le società in sovrannumero, vedi il Mantova che sta tentando l'iscrizione alla Serie D, però il Mantova precipita dalla Serie C, e il Como devono pagare cifre, mentre per l'eccellenza servono 50.000 euro, per la Serie D in sovrannumero serve almeno 150.000 euro, quindi già sono cifre importanti.
Mi ritocchi il tasto che sollevavo ieri a Franzoni. Se a questo punto, se riuscirà Miani e Leone a iscrivere la società in Serie D e quindi aver dimostrato di aver pagato circa il 50% della passività, a quel punto non valga la pena ragionare se sia il caso di rilevare questa società già iscritta in Serie D e da qui ripuntare al passaggio successivo, perché
a quel punto è logico, tutto il debito sportivo si sarebbe dissolto, resterebbe il debito
erariale e i fornitori, che in ogni caso sono debiti non esigibili immediatamente ma spalmabili. E quindi pensare di fare due annate in eccellenza, incrociando le dita dell'eccellenza e sperando di ritornare in Serie D, facendo due conti, forse ci potremmo stare a rilevare immediatamente questa società, sempre che tutto possa andare seriamente in questa direzione. Ci fermiamo perché dobbiamo raggiungere il nostro primo ospite, poi dopo vedremo, poi dopo andremo avanti e sonderemo tutte le strade. State con noi.
Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci, rientriamo come di consueto dopo il primo break pubblicitario. Si entra nel vivo all'interno di Punto Biancorosso, questa striscia quotidiana dedicata all'Ancona 1905. In ogni caso all'Ancona, perché è facile parlare Ancona 1905, domani potremmo parlare di Ancona 1905 SD, oggi parliamo di SRL, ma poi potremmo anche non parlare più di Ancona 1905, ma di un'altra entità che potrebbe essere creata. Lo scopriremo domani, a partire dalle 17 dovremo avere questo risponso. Ma intanto rimaniamo in temi quelli che ci hanno tenuto compagnia in queste ultime settimane. Stiamo facendo il giro di tutto l'arco costituzionale all'interno del Consiglio Comunale di Ancona. Abbiamo con noi Stefano Tombolini, il dottor Tombolini, lista civica 6100, ovviamente Ancona. Benvenuto sulle frequenze di Radio Tua.
Grazie, grazie dell'invito, mi fa piacere partecipare.
Allora, è un dibattito, diciamo, innescato le scorse settimane con avevamo in linea Francesco Prosperi del Movimento 5 Stelle, quando così a domanda se in Consiglio Comunale si era mai parlato del caso Ancona, non dell'Ancona dello specifico, ma del caso Ancona, Ancona 1905, della situazione che si era creata, di questa squadra che stava sparendo per vari motivi, e Prosperi candidamente e onestamente disse no, del caso Ancona effettivamente non se ne è mai parlato. E allora quindi è sorto subito il dubbio, ma allora non è solo un problema dell'attuale giunta, ma anche l'opposizione non si è mai occupata del caso Ancona. E quindi anche a Stefano Tombolini noi chiediamo questo: come mai nessun consigliere in realtà ha sollevato dubbi sulla situazione dell'Ancona Calcio? Proprio non interessa a nessuno il calcio, soprattutto all'interno del Consiglio Comunale, possibile?
Ma in effetti credo che un chiarimento necessario è quello di quali sono le competenze del Consiglio Comunale, no? Perché un dibattito, un Consiglio Comunale aperto su un tema potrebbe essere un argomento importante, però capire quali sono le incidenze che il Consiglio Comunale può avere su un problema se non sviscerarlo. Io credo che il problema sport sia un problema centrale che un'amministrazione comunale dovrebbe guardare a tutto tondo, no? Questo dello specifico Ancona 1905 è un problema sicuramente importante, perché rappresenta la cartina di tornasole di come il nostro territorio sta vivendo questo momento. È un momento di crisi identitaria, credo non solo nel calcio ma anche nel settore dell'imprenditoria e in tanti altri settori. Per questo io dico, ciascuno ha le proprie no, peculiarità ed indirizzi, ma io mi domando se il problema è di Ancona 1905 o il problema è quale relazione c'è tra l'amministrazione comunale e il modello di gestione che i valori che questa amministrazione comunale, e io intendo chi governa la città, perché noi che siamo all'opposizione vediamo evolvere e passare atti che, sui quali per noi è difficile intervenire. Allora, secondo me la domanda importante sarebbe non parlare di Ancona 1905, ma parlare di quali sono i cluster che questa amministrazione comunale ritiene fondamentali per poter avviare un discorso sullo sport, sull'artigianato, sulla filiera agroalimentare, sulle risorse ambientali, per rendere questa città un capoluogo di regione. Perché non abbiamo l'Ancona in serie A, B, C, D, ma non abbiamo nemmeno imprese in serie A, B, C, D e non abbiamo nemmeno la capacità di valorizzare la città nei modi opportuni. Per cui, ecco, da sportivo appassionato di sport minori come l'atletica, forse il calcio non è tra i miei sport preferiti, però ritengo che invece andrebbe incentivata un'azione, una presenza dell'amministrazione che non si dovrebbe limitare soltanto a dare in concessione impianti, ma dovrebbe invece costruire un sistema sportivo per far sì che questo territorio sia un territorio che riconosce nello sport un fattore di crescita economica e di coesione sociale.
Diciamo che però anche l'opposizione dovrebbe avere quel compito di pungolo, no? Per quello che riguarda la maggioranza, quindi è per quello che io chiedo come mai neanche l'opposizione abbia sollevato il problema Ancona Calcio, togliamo il 1905, diciamo Ancona Calcio in generale. Perché interessa i tifosi, che poi alla fine sono gli elettori, vabbè, però interessa i tifosi che in 13 anni hanno visto scomparire per probabilmente tre volte la prima squadra della città. C'è un dubbio anche se altri imprenditori trovino appetibile arrivare ad Ancona, che sembra non sia una piazza così poi interessante. Vediamo invece che riferisce magari qualcosa un po' più a nord, vediamo Fano, vediamo che Matelica, si ricreano cordate per salvare altre società. Su Ancona, insomma, c'è un freno a mano tirato probabilmente.
Ma dico la sincera verità, non ho mai sollevato questo problema, credo che sia un problema anche condiviso degli altri, perché se fossi l'amministratore di questa città, innanzitutto mi piacerebbe che questa città sapesse esprimere una capacità economica per sostenere una società sportiva. Io dico che se noi continuiamo ad inseguire la chimera gli investitori ultraterritoriali che usano questa piazza per poter fare cose ai limiti della legittimità, io penso che continueremo a masticare amaro per molto tempo, sia nel mondo dello sport agonistico e professionistico o semiprofessionistico che in tanti altri settori. Se la città rimane un territorio di conquista e non sa esprimere essa stessa delle personalità, quando leggo aspettiamo Schiavoni, ma voglio dire, noi abbiamo solo un imprenditore o abbiamo la possibilità di costruire una filiera che giochi attorno al progetto Ancona? Ecco, questa forse sarebbe la sintesi che dovrebbe fare un'amministrazione comunale ed un sindaco, perché è il sindaco che è capace di stimolare e di dare le garanzie di supporto ad un territorio. Non lo può fare un consigliere comunale, non lo può fare un consiglio comunale, se non un dibattito che secondo me è molto limitato, no? Perché per fare sport agonistico e professionale ci vogliono i soldi e spesso ci vogliono più, oltre che i soldi, tantissima passione, perché poi come vediamo i bilanci di queste società spesso sono critici, no? Perché va costruito un tessuto di interesse attorno allo sport, vanno costruite delle forme che rendano lo sport un cluster che attira turismo, che attira persone, che genera utili. Se noi pensiamo di poter costruire una squadra facendo riferimento a soggetti importati più o meno da pseudo sponsor o imprenditori, secondo me stiamo sbagliando tutto. Bisognerebbe un momento mettersi a sedere politica, e non solo politica comunale, perché per me, per esprimere una squadra che dia delle soddisfazioni, occorre che il consenso venga da un territorio, anche il consenso e il supporto economico venga da un territorio più ampio, no? Io credo che noi siamo una di quelle regioni che oggi sta vivendo fortemente una crisi economica e non possiamo immaginare di avere una squadra che abbia le risorse economiche di altri territori molto più fiorenti, molto più imprenditoriali, molto più popolosi. Per cui bisogna, secondo me, stare con i piedi molto attaccati a terra e fare progetti precisi. Anche nel rapporto rispetto agli impianti, no? Leggo spesso lo stato di
e qui io la tiravo in ballo Tombolini, anche perché su questo penso che è esperto, no? Relativamente proprio alle strutture. E, c'è stato un servizio pochi giorni fa del Resto del Carlino che ha pubblicato le foto del degrado all'interno dello stadio del Conero, dove sono pesanti le infiltrazioni. Quella, diciamo che le infiltrazioni d'acqua all'interno della struttura, che il percorato che viene, che esce, insomma altre situazioni pesanti di degrado, anche queste, io quando dico il Consiglio Comunale nel Toto non si è molto interessato dell'Ancona Calcio, anche questa situazione, si è parlato sì di infiltrazioni, c'è un investimento di 40.000 euro credo all'anno stanziato dal Comune di Ancona, però lì c'è un problema proprio progettuale della struttura.
Sì, io ritengo che in questa città comunque manchi la programmazione generale della manutenzione, non solo degli impianti sportivi che vengono dati in concessione, perché dare in concessione una macchina di Formula 1 ad un pilota che fa le categorie amatoriali, secondo me è come chiedergli, no, di pilotare qualcosa che non sa, qualcosa che non sa fare, non riesce a fare. Sicuramente l'amministrazione comunale le sue priorità le definisce, e io dico, quando dico amministrazione comunale, dico chi governa. Se lei pensa che questa amministrazione comunale per la festa del piano ha investito 110.000 euro e lei mi parla di 40.000 euro per una settimana, e lei mi parla di 40.000 euro in ragione d'anno per una struttura che ha un valore e che è costata decine, parecchi milioni di euro, ecco, significa sicuramente avere degli obiettivi diversi da quelli di valorizzare le strutture sportive. Se noi pensiamo a tante altre strutture sportive, qualcuno dice ci trasferiamo al Dorico, ma il Dorico ha bisogno di milioni di euro di investimento per essere rimesso nelle condizioni di poter ospitare il pubblico, e poi un giorno andiamo in un senso, un giorno nell'altro. Io credo che, tra parentesi, questi rapporti quasi clienterari con le società calcistiche, anche con l'Ancona 1905, dove noi diamo un contributo, dove l'amministrazione comunale dà un contributo figurativo che viene restituito, e per cui chi è che utilizza lo stadio lo utilizza a costo zero facendosi carico delle utenze. Ecco, questi sono ragionamenti che vanno fatti a livello generale. Chi fa la manutenzione? Quali sono le necessità di manutenzione? Ci sono dei documenti. Lo stesso servizio che è uscito nel Resto del Carlino pochi giorni fa, era uscito un anno e mezzo fa, quando ci furono le vicissitudini della precedente crisi, no? Perché quella struttura è enorme e ha bisogno di investimenti importanti per essere manutenuti. Fa parte delle priorità dell'amministrazione comunale? Fa parte delle priorità dell'amministrazione comunale costruire attorno a quel polo che è il palazzetto dello sport, Prometeo e il campo di calcio, una struttura sportiva? Si parlava del project financing per sostenere il turismo e l'attrattività sportiva di quel polo. Non è successo niente in tanti anni. Io credo che lo sport non sia tra le priorità dell'amministrazione comunale che governa questa città, né lo sport dilettantistico, nello sport professionistico o semiprofessionistico. Le faccio un caso: la cittadella del tennis, dove ci furono fatti italiani, la Coppa Davis di Pietralacroce, no? Viene venduta all'asta dalla regione. Un territorio che vuole investire nello sport può vendere all'asta e nessuno la compra? Secondo me le amministrazioni devono investire in strutture sportive se ritengono che lo sport sia un fattore educativo, se ritengono che lo sport sia un fattore economico, attraverso un progetto che non può essere però un progetto spot che che passa di anno in anno ogni volta che c'è la crisi di una società, ogni volta che c'è la crisi di un concessionario di un impianto, ogni volta che qualcosa va male. È un progetto che va costruito con le società sportive, dilettantistiche e non dilettantistiche, e che deve avere un respiro di medio termine. Invece qui continuiamo a vivere alla giornata. Se lei pensa quante centinaia di migliaia di euro questa città ha speso in iniziative spot culturali, iniziative spot di manifestazioni, inaugurazioni, la stessa inaugurazione del passetto è costata 60.000 euro, se lei insomma i 110.000 euro della manifestazione del piano, altra manifestazione pseudo elettorale, so già 160.000, e ne sommi tante altre, arriviamo a cifre importanti che invece messe a regime in cluster come lo sport o il turismo potrebbero fare la differenza.
Un'idea, Tombolini, ma se adesso si parla, vabbè, Juventus Stadium, eccetera, varie iniziative del genere dove le società sportive acquistano terreno o rimodernano uno stadio per poi gestirlo per un periodo lungo. Potrebbe essere una soluzione ad Ancona quella che la prima squadra della città o chi per lei rilevi magari ecco, lo stadio del Conero, lo rimetta in funzione, lo ammoderni, lo riporti a quello che adesso è il calcio moderno, costruisca attività nell'area per poter poi finanziare a lungo termine e tolga a questo punto un costo di gestione dalle casse della città.
Io penso che tutto questo ragionamento che lei fa è possibile, no? Però credo che l'amministrazione, e se fossi l'amministrazione direi benissimo, a chi lo devo dare? È una società che mi garantisce economicamente un bene che è comune perché è di tutti i cittadini, perché se è costato 10 miliardi, 5 milioni di euro, ciascuno di noi comunque in qualche modo ci ha contribuito. Lo do a te, Radio Tua, mi dai delle garanzie che ci farai manutenzione, che ci farai lo sviluppo? Quali sono le credibilità economiche e finanziarie che tu mi dai? Perché se io parlo con un club di tifosi che sicuramente hanno una capacità economica ridotta, so che il progetto è fallimentare. Se io parlo con un gruppo imprenditoriale capace o con un gruppo di imprenditori che si vogliono impegnare nel sostenere un'attività sportiva di medio periodo, allora con il sostegno del sistema bancario, con il credito sportivo, secondo me con un'integrazione tra i vari impianti per far sì che non sia solo il calcio, ma che ci sia il calcio, l'atletica, il tennis e il nuoto, che ci sia tutta una serie di attività che fanno sì che questa diventa una città dello sport e non una scommessa di qualcuno che vuole utilizzare a proprio beneficio un bene pubblico, no? Allora, costruite come si fanno sempre le operazioni in modo sostenibile per la collettività, perché quello è un bene comune, e io te lo do e mi devi dare delle garanzie. Se le garanzie ci sono, benissimo, magari ci fossero imprenditori che nel territorio della città vogliono sviluppare. Io penso che il nostro territorio abbia bisogno di un grande sostegno da parte degli enti sovraordinati, per cui regione, provincia, comune, che si mettono in rete e fanno un serio progetto di sviluppo dello sport partendo dal capoluogo di regione, che è il faro e la città più importante del territorio regionale, per poi andare a allargare a tutta la regione. Oggi le risorse che ha il comune di Ancona sicuramente non sono tali e non sono orientate per sostenere questo discorso, no? Per cui secondo me stiamo parlando di altro, bisognerebbe che ci fosse la volontà di chi ci amministra di voler aderire a un concetto che è quello di far sì che il cluster sportivo insieme a tanti altri renda questa regione qualcosa di diverso, no? E non parlo della città di Ancona, ma proprio la regione, perché secondo me, a parte alcune peculiarità, per noi siamo una regione in cui magari lo sport è alimentato soltanto da uno sport dilettantistico e dalla passione di chi fa.
Abbiamo in regione, scusi Tombolini, abbiamo, mi scoccia dirlo, però abbiamo una squadra che milita in Serie B anche in questa stagione, stiamo parlando di Ascoli,
sì,
una
certo.
Regione con poco più di 1,5 milioni di abitanti, cioè praticamente siamo inferiori a Roma, come tutta la regione rispetto alla capitale, e però quello che che si nota è che soprattutto il capoluogo non conta un tubo, cioè francamente siamo sorclassati sia dalla bassa regione, quindi da Ascoli, ma ultimamente abbiamo visto che anche il pesarese sta avendo una bella impennata. Secondo lei perché Ancona come capoluogo di città, di regione, in realtà non conta né a Roma e non conta a livello nazionale?
Io credo che il difetto sia quello della classe manageriale che a livello di attività sportiva, non più dilettantistica ma anche dilettantistica, ha bisogno di essere di livello e specializzata. Noi non possiamo prendere chi fa un'attività ed esportarlo verso un'altra pensando che i risultati vengano, specie nello sport dove bisogna conoscere l'ambiente, dove bisogna essere introdotti nei canali, dove bisogna avere l'affidabilità. Uno sport ha delle dinamiche, credo, complicate quanto quelle di un'azienda, e allora bisognerebbe che la classe politica lavorasse per poter consolidare una classe dirigente sportiva di livello, okay? Specie in un settore come quello del calcio, che secondo me in questo momento ad Ancona sta vivendo una crisi profonda. Allora io non vorrei che fosse anche un problema di management, no? Di chi deve fare la gestione e costruire il progetto economico, finanziario e sportivo della squadra, che sia uno tra i problemi, ok? Non il problema, ma uno tra i problemi. Perché poi per andare a Roma devi essere qualcuno che è stimato nell'ambiente, che fa parte che ha una consolidata che dà una consolidata tranquillità agli interlocutori di livello. Io leggo spesso, perché mi limito a questo, quello che riportano le cronache sportive, quando vedo che importiamo architetti più che millantatori che vengono per fare degli investimenti e poi scompaiono dopo qualche giorno. Ecco, secondo me noi non costruiamo classi dirigenti e non sosteniamo lo sport in questo modo. Forse lì bisognerebbe che l'amministrazione comunale dicesse: se non c'è un progetto serio manageriale, io la mia struttura sportiva non te la do. Anche se può sembrare duro, ma bisognerebbe che l'amministrazione comunale facesse uno screening, perché non faccio un piacere alla città e alla squadra di calcio se io pur di far contento per 3 mesi un gruppo di appassionati di calcio apro le braccia a chiunque sia. Secondo me il progetto deve essere costruito con serietà tra la politica, il management, chi fa sport, chi fa gestione dello sport, chi è sportivo a livello manageriale, ecco, e fare progetti seri. Dopodiché la risoluzione puntuale di un problema, si parla di un milione di euro, no? Di necessità di coperture economiche. Oggi un milione di euro per partire da zero significa trovare un gruppo imprenditoriale serio che deve avere uno sviluppo di medio periodo. Ecco, questo secondo me è il contributo che potrebbe dare un'amministrazione, cercare di circuitare un'immagine, un sostegno di un'amministrazione a un gruppo imprenditoriale che però viene certificato, no? Perché quando io faccio un'attività imprenditoriale devo essere certificato. Ecco, chiediamo quello forse all'amministrazione. Poi quando sento qualcuno, e spesso il leitmotiv in questa città, in questa amministrazione è: io non c'entro, io non me ne interesso, non è un problema che mi riguarda, non fa parte del testo unico degli enti locali. Ecco, quello è un disinteresse generale a creare un clima virtuoso in un territorio. Ecco, noi non lo abbiamo, siamo una città un po' sfiduciata, un po' priva di identità, dove forse le più grandi soddisfazioni ci vengono dallo sport dilettantistico dei giovani che crescono e con qualche difficoltà.
Abbiamo, Tombolini, un bacino importante che è quello del porto, che però non sta contribuendo allo sviluppo della città e soprattutto, per quello che riguarda almeno la nostra trasmissione, non ha contribuito minimamente allo sviluppo del calcio, cioè non si è prestato a dare una mano al calcio di Ancona. Anche lì ritorniamo a un discorso, va bene, dei interlocutori, perché da questa parte probabilmente gli interlocutori non hanno dato la fiducia necessaria, però la freddezza che c'è da parte di chi utilizza lo scalo di Ancona è palpabile, tant'è vero che, come ho detto ai suoi colleghi, una importante azienda come la MSC attracca ad Ancona, dove sono stati fatti i lavori proprio per avere questa possibilità, ma poi in realtà i turisti vengono sbarcati, portati con i pullman fuori, e la stessa MSC poi sponsorizza e invece Pesaro. Cioè, è uno slegamento abbastanza importante quello che c'è tra questa prima, la prima realtà a livello occupazionale della città e la città stessa.
Sì, tenga presente che alcune cose vanno lette anche con una chiave di lettura squisitamente, no, geopolitica. Oggi il baricentro del governo regionale non è ad Ancona ma è a Pesaro. Oggi alcune scelte, alcune pressioni avvengono su altri territori. Lo abbiamo avuto nelle precedenti legislature a Fabriano, e noi siamo una città che dal punto di vista politico nell'ultimo periodo non ha saputo esprimere personalità che abbiano assunto il governo della regione. Dopodiché, quando lei mi dice MSC va a Pesaro, va bene, le considerazioni io le lascio, anche il CUP è andato a finire a Pesaro e prima la gestione dell'ASL era andata a finire a Fabriano. Voglio dire, ci sono alcune cose che sono legate a situazioni geopolitiche. Dopodiché, quando lei mi dice il porto non risponde, vabbè, c'è l'autorità portuale che credo non abbia la natura giuridica per poter supportare economicamente lo sport. Abbiamo Fincantieri, ma è un soggetto internazionale, abbiamo delle aziende che sono ultralocali, per cui non hanno sede se non le piccole qui. Noi abbiamo un problema identitario di regione, bisogna lavorare su queste cose, bisogna dire questa è la regione Marche, questa è la regione che è conosciuta nel mondo, ma se noi superiamo i confini nazionali, quando lei parla di Marche o parla di Ancona, spesso la gente occorre orientarla dicendo Rimini oppure dicendo vicino a Bologna, perché ecco, siamo un territorio che dal punto di vista identitario soffre parecchio. Allora la politica dovrebbe mettere come priorità quello di far sviluppare un sistema turistico che si basa sullo sport, che si basa su altre risorse, e poi cercare di ricostruire anche un sistema manifatturiero, perché non dobbiamo pensare che sparito in parte il sistema del mobile, a Pesaro sono rimaste due aziende che fanno mobile. Se lei guarda le aziende storiche di Camerano, sono andate in grave crisi. Se lei guarda il calzaturiero, c'è stata una ripresa recente, ma anche lì abbiamo avuto una grande crisi. Nella vendita al dettaglio dei generi alimentari, le Marche sono in controtendenza rispetto alle regioni del sud, per cui qui la crisi sta mordendo ancora forte. Allora, sì, dire... Come facciamo a mettere in rete i soggetti economici? Noi prima dobbiamo costruire, ricostruire un tessuto economico, sperando poi di riuscire, perché oggi nell'economia globale la competizione diventa sempre più dura, no? Allora ci vuole la fiducia della politica e la capacità di mettere al centro alcuni settori. Io credo che ho partecipato recentemente ad un convegno fatto dalla Fondazione Aristide Merloni a Fabriano, che proprio parlava del fattore di crescita economica e coesione sociale, che prendeva a modello uno studio fatto dalla Politecnica delle Marche rispetto alla struttura del pala indoor. La struttura del pala indoor, da uno studio fatto, attira centinaia di migliaia di persone all'anno. Lo studio diceva che però pochissime rimangono nel territorio ed usano le strutture turistiche e godono dell'attrattività che il turismo e la cultura e l'agroalimentare e le risorse danno e potrebbero dare, no? È un tocca e fuggi. Ecco, ci sono dei modelli che devono essere spinti spinti in maniera forte dalla politica per poter far sì che le Marche tornino ad essere, no, un territorio che è capace di sostenere economicamente una squadra di pallacanestro, una squadra di calcio degna, come fu nel passato. Il nostro più brillante, no, periodo di calcio fu quello della la Serie A di Longarini, imprenditore che diede qualcosa ad Ancona, ma che prese parecchio ad Ancona in termini economici, no? Poi altri imprenditori che hanno fatto girare quei numeri attorno al capoluogo non ce ne sono stati più, quelli erano soldi dello Stato, tra parentesi non erano nemmeno soldi che venivano da un'imprenditoria locale. Io sfido parecchi degli ascoltatori a tirare fuori un nome del nostro territorio che sia un imprenditore noto. Torna sempre Schiavoni, che tra parentesi Limesa sta Iesi, no? E poi ce lo dobbiamo domandare, se abbiamo imprenditori della Valle, ma della Valle è nato qui, alcune aziende, ma è sta altrove.
Ma come Guzzini, come tutto il resto, tutto la Lucioni, cioè, sono aziende che gravitano, ma ormai hanno il cuore, intanto è spostato a Milano anche lì, la leadership,
certo,
eccetera,
allora,
tutta spostata. Però io ho due
politica,
messaggi,
capisce?
Per lei, ho due messaggi, due tirate d'orecchie da parte dei nostri ascoltatori, perché noi interagiamo in tempo reale. E allora, vabbè, a parte chi dice sì, vabbè, ma state facendo la campagna elettorale, ok, abbiamo fatto parlare tutti, quindi ognuno ovviamente ha questo spazio a disposizione,
no?
Quindi tranquilli. Dorico le scrive: scusi Tombolini, ma l'opposizione non ha tra i suoi compiti anche la possibilità di fare proposte e presentare progetti alla maggioranza? E un altro che è Gianni: ma se è colpa di chi amministra, l'opposizione a che serve? Si domanda Gianni. E
certo,
quindi ritorniamo, insomma, un
posso
po'
rispondere?
Come no, deve.
Allora, innanzitutto lo statuto del regolamento del Consiglio Comunale prevede che vengano fatte delle proposte di deliberazione di istanza consigliare, ma che cosa dovremmo proporre? Qui, voglio dire, stiamo parlando di modelli, stiamo parlando più che di deliberazioni, stiamo parlando della capacità di un primo cittadino di far convergere su questo territorio il consenso di alcuni imprenditori o di più imprenditori. E poi abbiamo detto una gestione più ampia di quello che è la visione dello sport e del territorio, per cui io ritengo che una proposta di deliberazione, che tra parentesi viene dalla minoranza, ne abbiamo fatte parecchie e quasi tutte sono state cassate, no? Ma non perché fossero inaccettabili, ma perché c'è questa dinamica abbastanza triste di dover rifiutare quello che viene dalla minoranza. Per quello che riguarda la campagna elettorale, nessuno fa campagna elettorale, ma stiamo soltanto parlando di un progetto di visione che ciascuno di noi ha di questo territorio, più che rispetto ad un problema, no? E ho anticipato in apertura che sicuramente la mia specificità nel settore del calcio è abbastanza ridotta. Per cui però credo nello sport come risorsa di crescita, per cui l'amministrazione comunale può fare qualche cosa, l'opposizione può fare davvero poco, perché quando si alzano le mani e ogni volta i numeri ti danno torto, ecco, è una questione di principio e di presenza e di stimolo e di controllo, però le proposte giustamente e le attività vengono da chi governa.
Quindi, però
è più triste quello di fare il consigliere di minoranza.
Certo, però Tombolini l'ha appena detto, lo scopo della minoranza in questo caso e dell'opposizione è quello anche di stimolo. Quindi allora noi ci lasciamo con questo impegno anche da parte sua come stimolo, di tenere un po' d'occhio la situazione del calcio ad Ancona, della prima squadra della città, quella che se riuscirà a far rinascere il calcio nella Dorica possa un domani ricalcare il calcio professionistico e far veicolare il nome Ancona un po' in tutta Italia, come avveniva in passato. Il mio sogno è sempre quello di vedere una volta scendere l'Ancona in campo con la classica maglia rossa, ma con al centro in bianco stampato il nostro arco di Traiano, proprio per dare una localizzazione al porto, alla città e alla regione. Questo è quello che magari sarebbe veramente auspicabile.
Spero che il progetto che nascerà sia un progetto concreto di medio periodo, togliendo magari anche dall'impasto tutte le passate esperienze in questo settore. L'augurio è forte, poi se riusciremo a fare qualcosa come minoranza sicuramente sarà utile, ma credo che qui l'impegno grosso è a livello di chi governa il territorio.
Benissimo, grazie, okay,
grazie
a Stefano Tombolini.
Spero di aver dato un contributo, se non altro positivo.
D'accordo, grazie ancora.
Tante. Arrivederci. Ciao, buonasera.
Ciao. Ringraziamo Stefano Tombolini, lista civica 60-100, con cui abbiamo fatto un po' tutto l'arco costituzionale all'interno della maggioranza e opposizione all'interno del Consiglio Comunale di Ancona. Abbiamo richiamato un po' tutti sul problema calcio, intanto insomma solleviamo questo problema, l'abbiamo sollevato, anche chi non ha mai seguito il calcio almeno per una volta ha dovuto parlare di calcio, secondo me questo già è una vittoria per quello che ci riguarda come testata, essere riusciti a far parlare di calcio anche chi del calcio non l'ha mai seguito, diciamo che ha seguito altri sport, questo in generale per tutti, fra tutti coloro che sono venuti, insomma noi speriamo che adesso noi l'abbiamo sollevato questo problema e spetta a chi ha potere di poter continuare su questa linea. Mirko dice: Schiavoni è un genio, giocatori dal giovane ancora in campo, i migliori poi all'Atalanta, giusto per non farsi tanto male. Non è molto convinto, però dall'Atalanta potrebbero nel progetto anche funzionare al contrario, potrebbe essere la stessa Atalanta che ti manda dei giocatori essere svezzati nella nuova Ancona. Tutto potrebbe essere.
Purtroppo in questo momento bisogna guardare la realtà, magari avere società di serie A, comunque sia professionistiche, che ti possono prelevare i giovani migliori e a sua volta magari mandare a maturare qualcuno che non è pronto per gli altissimi livelli. In fondo il calcio è fatto a scale e al momento bisogna guardare alla realtà.
Stefano ci scrive: siamo sicuri, noi abbiamo spiegato prima che le cordate confluissero in una, siamo sicuri che l'unione fa la forza e non la discordia, sulla carta Schiavoni e Fedeli insieme erano la Champions eppure litigavano dopo 10 giorni, però lì
solo
era
che
una
qui non vedo personaggi
diversa
della stessa portata. Vedo
lì erano due proprietari al 50%, qui Schiavoni non sarebbe proprietario ancora una volta.
Esatto, lui è stato chiaro, ha detto: io sto provando a riorganizzare il tutto, ma poi dopo serve chi esce al scoperto e chi diventa presidente, perché ha detto chiaramente che non occuperà più quella poltrona, quindi sarà il main sponsor, darà un contributo importante, ma non gestirà in prima persona la società.
Questo che non si firma dice: solo una richiesta, se dovemmo morire lasciateci morire in pace. Vabbè. Noi tentiamo invece la rianimazione, non so se è accanimento terapeutico, vedete un po' voi, ognuno la può prendere come preferisce. Gianni Red Bull, intanto Cristian preparati su Luca. Qua in Ancona lo sport per il comune ha poca importanza, io ancora non ho capito perché è proibito giocare a calcio al Dorico, ma il questore l'ha visto mai il campo della Juve Stabia? Nelle altre città ci si può giocare tranquillamente in certi impianti, qua ad Ancona è impossibile. Perché? Si domanda Gianni Red Bull. Probabilmente il problema a monte di tutto è che abbiamo tutta la struttura attorno al manto erboso che è inagibile, e questo è un dato di fatto, con la tribuna che deve essere demolita, la gradinata con gli alberi dentro che ormai hanno preso posto del pubblico e quindi va in ogni caso risanata tutta la situazione, la copertura che abbiamo visto tante cose è stata iniziata ad essere smantellata proprio perché ci sono problemi, infiltrazioni, spaccatura del cemento armato sotto, insomma il Dorico, non possiamo inventarci balle, il Dorico andrebbe ristrutturato di sana pianta, non c'è l'agibilità, poi valutiamo anche adesso è sparito dall'elenco, ma mi ricordo ai tempi di Marinelli c'era anche il problema dell'agibilità per quello che riguardava le torri faro. Adesso magicamente non se ne è parlato più ultimamente, però anche le torri faro, come tutta la struttura, hanno...
Ma in questi giorni si sta parlando molto, no, del ritorno del dorico, è sicuramente, sì, un'idea importante,
però non è
attuabile, non da è qui attuabile a settembre.
In tempi brevi assolutamente non è attuabile, perché sì, sono previsti grandi lavori. L'idea sarebbe proprio quella, nel caso si prevedessero grandi lavori, perché non fare i lavori a sto punto che rimettano in gioco la struttura, visto che tutto quello che erano le realtà e i problemi che avevano portato a militare andare a giocare altrove, man mano stanno scomparendo, e paragonati ad altri stadi al centro città sarebbe anche una cosa accattivante e auspicabile. D'altra parte c'è la struttura del Conor, che deve essere per forza rimessa in condizione di camminare da sola, ma una società che militasse nel campionato di eccellenza o in Serie D, prendersi sulle spalle il peso della gestione del Conor non è una cosa molto molto facile.
Molto gravoso, sì. Poi il messaggio di Luca, eccolo qua: secondo me un sistema societario fondato su una cordata non può funzionare, serve un imprenditore o comunque una famiglia unica proprietaria che investa, che abbia interesse a farlo, che si accolli oneri ed onori, ma che possa decidere senza trovare la linea di pensiero comune con altri 304 imprenditori. Poi che non si riesca a trovarlo un imprenditore è un altro discorso. Tutto giusto quello che dice Luca, però devo anche dire una cosa, che ultimamente, anche guardando in giro per altre città dove ci sono cambi societari, va molto di moda questa cosa della cordata, eh? Non si vedono più proprietari unici e pronti a rilevare società. Questo, per essere chiari e giusti, anche perché diciamo che solo ad Ancona viene, non è vero. Se voi guardate in giro per l'Italia le altre realtà dove stanno cambiando proprietà o hanno già cambiato proprietà, sono tutte esclusivamente cordate. È un dato di fatto.
Esatto, ne vediamo tanti. Io però sono un po' invidioso dei nostri vicini di casa San Benedetto, che hanno quel presidente un po' pazzo, un po' vulcanico, che insomma ad Ancona non abbiamo apprezzato fino in fondo. E quindi ecco, hanno ritrovato l'entusiasmo, anche l'amichevole con la Salernitana di domenica, 3.000 persone. Si sogna, ecco, in grande la possibilità di fare un campionato da protagonista, quindi ecco, presidenti così, per quanto vulcanici, per quanto poi magari non tutto funziona per il verso giusto durante la stagione, però contribuiscono a riaccendere la passione della piazza. Altri tipi di progetti, ecco, quelli con grandi cordate non sempre funzionano alla perfezione. Però qui ancora un po' ci manca questo tipo di calcio. Purtroppo negli ultimi due anni, dopo l'addio di Marinelli, siamo andati incontro a gestioni che hanno fatto sì che l'entusiasmo e la passione per i colori biancorossi scemasse sempre di più.
E tu, Daniele, hai toccato il discorso di San Benedetto, giustamente, perché abbiamo avuto Franco Fedeli di qua, forse nel momento sbagliato. Se sarebbe arrivato da solo, forse l'avremmo apprezzato un po' di più, invece che al 50% con Sergio Schiavoni. Due prime donne che non potevano andare assolutamente d'accordo, anche se sono comunque ottimi amici, quindi ce l'hanno dimostrato anche ultimamente. Però proprio a San Benedetto, io, tanto per fare un po' la differenza con le varie amministrazioni, visto che ne stiamo parlando tanto in queste ultime settimane, beh, tu sai benissimo che il 6 agosto c'è un'amichevole, quella tra Inter e Villarreal a San Benedetto, e questo è un grande appuntamento per la città di San Benedetto. Che
tu andrai?
Io andrò, lo sai che io andrò, io sarò lì presente. E che dopo, praticamente San Benedetto, dopo l'ATP Challenge di tennis che ha avuto di recente, punta ancora appunto sullo sport di primo livello. E questo il sindaco della località marchigiana, Pasqualino Piunti, ai microfoni di Riviera Oggi, ha sottolineato che non è qualcosa di casuale. fa parte di una precisa programmazione l'idea di richiamare a San Benedetto una forma di turismo che coinvolge tante persone. Si sa che poi gli italiani d'estate vanno quasi in crisi d'astinenza di sport e in particolare del calcio. L'amichevole dell'Inter in questo senso non è un fatto episodico e c'è tutta la volontà di riproporre un'altra amichevole di lusso l'anno prossimo. In tutto questo discorso non dobbiamo neanche dimenticare il beach soccer o la Tirreno Adriatica che da 6 anni intrecciano e legano il loro nome a San Benedetto. Questo proprio per far capire le intenzioni tra un comune, un'amministrazione e un'altra sullo sport. Appunto, ad Ancona sullo sport non ci si pensa nemmeno, o meglio, si pensa solo esclusivamente forse all'atletica, visto che c'è... Vabbè, non è che a tutti piace solo l'atletica, bisogna pensare un po' a tutti gli sport, mi sembra logico. A San Benedetto, per l'appunto, pensano allo sport a 360 gradi. Mi sembrava giusto e doveroso fare un po' questo raffronto, no Stefano?
Sicuramente, tanto dobbiamo guardare quello che avviene attorno, perché una volta attorno a noi sono in alto, una volta sono in basso, ma insomma...
San Benedetto sappiamo ha passato le pene dell'inferno
anche loro, sono
loro
partiti
certo.
Dalle eccellenze, in 3-4 anni sono arrivati in Serie C.
Certo, sono un po' però episodiche le
hanno cose, messo però... mani allo stadio nel momento in cui erano
bravissimo.
Un po' in crisi, in quel momento hanno fatto delle cappelle enormi, col discorso dell'impianto luci anche in quel caso lì, con i pannelli che oscurava il campo, però in ogni caso hanno messo le mani al loro stadio,
hanno fatto
e adesso lo possono sfruttare
alla meglio, adesso lo sfruttano esattamente quello che servirebbe.
Siamo
anche
stati a vedere l'Ancona, poi siamo stati anche a vedere le semifinali playoff con i quarti finali playoff con il Lecce, sicuramente un impianto organizzato, anche i magazzini, ma la stessa per la tribuna stampa, la sala stampa, quindi è uno stadio sicuramente rivisto e corretto, che è un gioiellino per la Serie C, cosa che invece il Del Conero purtroppo non è più, perché negli ultimi anni è andata a mancare la manutenzione, quindi è un peccato, perché il Del Conero avrebbe potenzialità anche maggiori rispetto a San Benedetto, che poi è stato anche coperto in ogni settore, quindi quello è un po' il valore aggiunto.
Era un momento buono. Comunque gira, come dico io, il comune di Ancona non gliene frega del calcio, dice questo amico. Il problema di Ancona non avere a Roma politici, poi, ma se Ancona non cresce sarà colpa della politica? Io credo di sì, dice Gianni. Tante chiacchiere, niente costrutto anche questa sera. Poi Spato, su sta città sarebbe da fare... da fasse meno i propri interessi più gli interessi di tutti i cittadini, per creare un qualcosa che possa tornare a vantaggio del capoluogo marchigiano. E noi sul pensiero di Spato ci fermiamo, andiamo in pubblicità, perché dobbiamo continuare sulla scia e andiamo a sondare, visto che è stato tirato in ballo più e più volte, questa cordata con il dottor Marco Gnocchini.
Tutto bianco rosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chi asse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo e ultimo break pubblicitario. Allora, prima siamo stati nella stanza della politica con l'ultimo giro che abbiamo fatto, lista civica 60-100, Stefano Tombolini, ma rimaniamo in una via un po' di mezzo intanto, sia nel mondo politico ma anche imprenditoriale, perché torniamo a parlare con il dottor Marco Gnocchini. Buonasera Gnocchini.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ovviamente Presidente Prometeo Estra, ma in questa veste oggi noi l'abbiamo come uno degli artefici di una cordata che ci danno vicino alla linea di Sergio Schiavoni.
Diciamo più che altro che ho cercato di dare una mano, insomma, di dare una mano all'Ancona da tifoso. Io ho sentito tante lamentele, recriminazioni che ritengo legittime e ritengo anche giuste nei confronti della classe politica, nei confronti della classe imprenditoriale, nei confronti di chi ha un ruolo rappresentativo. In questo caso io ho per quel poco, per quel tanto che dare un contributo. Ho 2 mesi a questa parte, l'ultima volta che poi ho fatto un'uscita pubblica è stata proprio lì negli studi di Radio Tua, dove ho annunciato che avrei cercato di andare a bussare a tutte le porte, di aprire tutte le porte possibili con le mie conoscenze, con il ruolo istituzionale che ricopro, con la passione di tifoso che mi ha sempre contraddistinto. Ho cercato di dare una mano e di ascoltare tutti e cercare di chiedere a tutti gli imprenditori, i maggiori imprenditori della, della regione particolare, della regione Marche, ma non solo, di dare un contributo alla salvezza dell'Ancona. Ho ricevuto molti no grazie, perché la situazione è sotto gli occhi di tutti, insomma, è compromessa e l'attuale società non è, diciamo, che goda di grande credibilità, almeno da quello che ho potuto riscontrare, però ho trovato anche dei soggetti che si sono, soprattutto piccoli soggetti, ma in un caso anche un soggetto piuttosto solido, che si sono detti disponibili a dare una mano per a condizione, appunto, che però che sia un progetto serio. E entrando subito nel merito della...
Però, come dicevamo noi gnocchini, tanti piccoli imprenditori fanno una base solida per un futuro tranquillo, quindi va bene, insomma, ecco.
L'avevamo detto una volta a Radio Tua, appunto, ci eravamo confrontati su questo, sentivo una giustissima considerazione, mi sembra di Cristian Camilletti, che diceva dalle altre parti, c'è gente seria, si parla di piccole... Vi ricordate di piccoli imprenditori, di piccoli professionisti, oltre che imprenditori, perché poi anche i professionisti sono in grado di dare quel contributo di qualche migliaio di euro, che però, appunto, sommato insieme e sommato soprattutto alla credibilità che dà una persona, un professionista stimato in una città come Ancona, possono determinare quella base sociale su cui poi costruire un progetto per il futuro.
Ecco, Gnocchini, buonasera, sono Daniele Tittarelli.
Sì, buonasera.
Ieri c'è stato questo incontro con Sergio Schiavoni per vedere, insomma, il progetto, la linea comune da seguire. Ci dica pure le risultanze di questo appuntamento, di questo incontro.
Sì, ci siamo confrontati, soprattutto siamo confrontati su una questione, appunto, per entrare subito nel vivo dei temi trattati dalla vostra trasmissione, su una questione che io ritengo fondamentale, prioritaria, cioè salvaguardare in tutti i modi la categoria. Ed è vero che è un'impresa difficile, però io penso che a norma di un articolo del regolamento federale, in particolare dell'articolo 16, comma 2, che prevede, appunto, che il presidente federale può in qualche modo andare in deroga e affiliare una città in casi eccezionali, come eccezionale il caso di Ancona, insomma, una città capoluogo di regione con un passato del genere, con una tifoseria comunque che ha sempre seguito, con un bacino di utenza, una storia, penso che la serie di aspetti di diritto, insomma, sia il minimo per questo capoluogo. E a norma, dicevo, di questo articolo del regolamento, io penso che se vi sia un progetto, una società solida e soprattutto rappresentativa della città, io penso che il presidente della Lega possa accogliere questa richiesta e iscrivere l'Ancona in Serie D. Io questo penso che su questo noi dobbiamo oggi tutti lavorare. Secondo me si è perso anche troppo tempo in passato a stare dietro, diciamo, ad altri tipi di manovre, ma adesso dobbiamo cercare di unirci tutti. Ho sentito fare nomi, no, dell'avvocato Mondini, che è appunto una persona seria, una persona appassionata anche lui, che ho conosciuto, che ho incontrato, che si sta muovendo in maniera anche piuttosto attiva, e cercare di unire le forze. È vero che l'unione non sempre fa, diceva, no, un ascoltatore, non sempre fa la forza, ma in questo caso penso che l'unione sia una necessità, e unire tutte, istituzioni, politica, imprenditori, professionisti e soprattutto tifosi, e chiedere a gran voce la Serie D. Ecco, siccome Schiavoni è quello che ha fatto un passo, diciamo, verso più concreto, diciamo, una mossa più concreta rispetto a tutti gli altri, e ha dato la sua disponibilità per ripartire, e io abbiamo parlato appunto della possibilità di unire le forze, però io ecco, ribadisco ancora una volta, perché su questo noi dobbiamo essere tutti convinti e essere tutti uniti, cioè qui ci vuole una ripartenza dalla Serie B. La categoria è la categoria che è il minimo che Ancona possa, un capoluogo di regione come Ancona, con quella tradizione che ha, possa vedere insomma disputare la sua squadra. E da questo punto di vista io dico, tutti quelli che si sono mossi, ecco, per esempio anche lo stesso Antonio Ricchi, che conosco dai tempi della scuola, è una persona che stimo, ha fatto si è mosso in una direzione secondo me sbagliata, lui penso che reputi sbagliata la direzione in cui mi sono mosso io, ma ritengo che comunque tutti quelli che si danno da fare, che si sono dati da fare, meritano il massimo rispetto, la massima considerazione, e io faccio un appello appunto a superare tutte le polemiche, a cercare di dare un futuro a questa Ancona, stavo per dire a questa città, perché io la vedo fortemente identificata in questi colori che insomma ci hanno fatto sognare per tanti anni, tanti altri anni ci hanno fatto tribolare, ma in questo caso dobbiamo cercare in tutti i modi di adoperarci nel piccolo o nel grande che possiamo per concorrere in questi pochi giorni che sono rimasti a dare una soluzione, a presentare una soluzione.
Eh sì, il tempo è veramente tiranno ormai, perché teoricamente già domani, anzi senza teoricamente, anche già domani sapremo se l'Ancona 1905 SRL avrà tirato giù definitivamente la serranda, come avevo detto a Davide Miani nell'ultima intervista. Lui mi ha detto di no, non c'era l'intenzione di tirare giù la serranda, però quello che sarà successo lo scopriremo domani, se saranno riusciti a completare questi famosi pagamenti. Io ieri, scherzando a Franzoni, ho detto se Schiavoni riuscirà a far ripartire la squadra dalla Serie D, a questo punto faremo un'altra colletta e creeremo una statua di Schiavoni a fianco a Cavour, perché certo. Lo meriterebbe a questo punto.
Sì, però sì, no, dicevo, è una priorità. Io non accetto, stavo dicendo, ritengo l'eccellenza insomma una prospettiva che non, questa città non merita. Poi i tifosi si sono espressi in maniera molto chiara su questo punto, per cui rappresenta un dovere anche morale nostro di operarci in tutti i modi.
C'è infatti il nostro ascoltatore che dice: se riuscite fate una bozza di come volete la statua. Tutti si auspicano che questo tipo di iniziativa possa andare in porto nel caso l'Ancona 1905 non riesca poi a completare la sua iscrizione. C'è un nostro, questa è rivolta a lei, provocatorio però, dice un saluto da Elia. Elia che dice: luce e gas dei paesi tuoi, io c'ho extra, però se non fate nulla per Ancona io a settembre stanco vado con un altro fornitore, dipende da lei.
No, questa è una battuta molto, molto simpatica, mi ricollego perché si sentito nella nostra trasmissione un ex collega di consiglio comunale, un amico, Daniele Berardinelli, che diceva: no, questo ha tanti soldi alla Fiorentina, dice, potrebbe dare anche soldi per l'Ancona. Io voglio chiarire un punto. Io sono presidente appunto di una società che non è una società pubblica, comunque è una società partecipata, quindi indirettamente, seppur indirettamente, gestisce denaro pubblico. Io non spendo i soldi che sono miei. Estra Prometeo già sponsorizza l'Ancona, come Estra sponsorizza il Prato, l'Arezzo, con la stessa più o meno con lo stesso contributo con cui le città diciamo storiche che hanno costituito Estra e che oggi si ritrovano un unico progetto, che è quello appunto di Estra Prometeo, come appunto Arezzo, Siena e Prato godono dello stesso trattamento. Poi è chiaro che la Fiorentina ha un'altra visibilità, un'altra operazione commerciale, ma quello che è importante è che da adesso in poi ognuno deve mettere la faccia, ognuno deve soprattutto dare una, come dicevo all'inizio, una volta in trasmissione due mesi fa, deve dare anche un contributo personale, perché sono appunto queste piccole cordate, che cordate di piccoli soggetti che poi dopo alla fine, unendosi, danno la forza magari a grandi soggetti come potrebbe essere Schiavoni, di intraprendere un progetto di lungo respiro e sicuramente ambizioso.
Dorico le scrive: grande Marco, so che hai in mano carte interessanti, insieme al gruppo di Schiavoni possono nascere prospettive solide. Insomma, qui ci sono i nostri radioascoltatori che si schierano apertamente. Francesco: se riuscite a scrivere in D, siete grandi e spero che prendiate Massimo Gadda come allenatore. Insomma, qui si va già avanti, oltre, se ne è parlato comunque anche Daniele, se ne è parlato anche sul Corriere, no?
È inutile nasconderlo, ma questo ne hanno parlato tutti, ne ho sentito tutti questi soggetti che abbiamo prima nominato, da Mondini, a Vecchiola, a Schiavoni, insomma sono tutti su questa direzione, insomma, di poter far rinascere Ancona da personaggi che hanno dato tanto ad Ancona come Massimo Gadda. Ma d'altronde io, che comunque non sono un tecnico, non sono un esperto, diciamo, sono un tifoso, non sono un esperto del calcio dal punto di vista tecnico, quantomeno mi sono proprio affidato a un personaggio come Sebastiano Vecchiola, che insomma noi abbiamo tutti ammirato come giocatore, come uomo, e ho potuto appurare di essere ancora molto attaccato a questa città e ai colori biancorossi, per cui dobbiamo ripartire da questi personaggi. Però ecco, questo forse oggi è prematuro, anche se sarà l'argomento, spero, da qui a pochi giorni all'ordine del giorno, ma noi dobbiamo adesso cercare di salvaguardare, insisto appunto, la categoria, perché altrimenti anche tanti soggetti che si sono detti interessati potrebbero poi
allontanarsi, non dare il loro placet. Secondo lei, Gnocchini, c'è la possibilità che magari riusciate a trovare anche un accordo con, chiamiamola, l'altra cordata, quella di Mondini?
Sì, no, ma sicuramente non c'è, assolutamente non credo.
Parlo sempre di budget, corretto, perché più il budget è ricco, sì, più c'è prospettiva per un futuro tranquillo.
No, non c'è assolutamente un dualismo, non c'è meno che meno una contrapposizione, e non ritengo nemmeno corretto parlare, cioè corretto in senso, forse in senso giornalistico sì, ma non ritengo nemmeno, diciamo, del tutto onesto da parte mia, quantomeno parlare di cordate, perché appunto sono una serie di gente che si stanno muovendo, che gioco forza dovranno comunque confluire in un unico progetto. Se Schiavoni ha la forza, la volontà, la voglia di fare la capofila, mi è sembrato di sì, questo progetto penso che ci tirerà tutti con lui. Se invece appunto questo non sarà, troveremo altre soluzioni.
Altri due messaggi al volo, uno di Luca che dice: ciao Marco, ma sta scenetta quando la famo? La faremo dopo che diventi presidente dell'Ancona. Ciao da Luca. E l'altro che dice: a livello di istituzioni bisogna puntare tutto su Gnocchini. Mi si è aperto invece il messaggio all'altro messaggio, cioè abbiamo il nostro WhatsApp che sul computer va ogni tanto in tilt, eccolo qua: a livello di istituzioni bisogna puntare tutto su Gnocchini, gli altri inutili che l'intervista state perché non gli frega niente. Vabbè, insomma, non è detto, dai, intervistiamo tutti noi, su, non fate così.
Sì, no, assolutamente, oggi dicevo non abbiamo bisogno di tutti. Io d'altronde, come ben chiaro, anche una cosa, non ho ribadito a Schiavoni questo concetto, io non ho ambizioni, diciamo, di ricoprire cariche, di rivestire ruoli. Io darò poi un contributo, rivestita il ruolo a pieno titolo di presidente di Prometeo, darò un contributo, come Prometeo ha sempre dato ad Ancona. Cercherò di sostenerlo in tutti i modi, andrò sempre allo stadio, ma adesso è bene che chi ha le capacità e soprattutto chi mette i soldi gestisca questa squadra e questa società, questa nuova società, e prende in mano la situazione.
Ma ipoteticamente come dovrebbe essere questa società? Perché se Sergio Schiavoni dice io faccio lo sponsor, a fianco metto altri che fanno lo sponsor, poi Franzoni ieri ha detto speriamo che quanti hanno detto che ci daranno una mano, poi quando sarà il momento di costituire le cariche sociali lo facciano, prendano insomma in mano queste posizioni che ci sono all'interno. Quindi come potrebbe essere, cioè, se Schiavoni fuori perché fa solo lo sponsor, quindi non avrebbe cariche sociali? Oppure sarebbe il nostro mitico presidente, al limite onorario, ma ci sarebbe sempre come presidente?
Questo bisognerebbe
lo sentiamo Sergio.
Meglio a lui, cioè, sì, comunque io parto sempre dal concetto appunto che chi mette soldi poi gestisce, oppure decide chi dovrà gestire la società. Sembra non scontato, perché in passato non è stato così, ma mi sembra insomma corretto.
Quindi siamo a meno di ormai di 24 ore, di 20 ore scarse dal punto di non ritorno per quello che riguarda l'Ancona 1905 SRL e l'eventuale costituzione della nuova Ancona SD, quella che dovrà occuparsi della ripartenza, sia che in promozione che eccellenza che magari in Serie D. Sarebbe sempre una SD, ricordiamo, perché stiamo parlando del campionato dilettantistico. Qui abbiamo uno specifico, una domanda. Gnocchini, puoi dirci il ramo di provenienza della cordatina che stai portando?
No, io non sono tutti piccoli qui imprenditori, professionisti del territorio. Poi ecco, c'è un soggetto forte che sarebbe interessato a fare un'operazione industriale sul territorio, che potrebbe essere, no, che è sicuramente interessato a dare un sostanzioso contributo di sponsorizzazione alla società. Però siamo rimasti una società che milita in Serie D.
Nel vostro gruppo c'è anche la disponibilità di Cecconi, che era stato partecipe come sponsor nella precedente gestione dell'Ancona?
No, so che però ecco, anche l'incontro che è stato fatto all'Hotel Touring è uno di quelli che si era espresso insomma, dicendo che era disponibile a dare un contributo, ecco, lo riteneva relativo, piccolo, diciamo, ma comunque misurato alle sue possibilità, quindi io penso, non lo so, non lo conosco direttamente, ma penso che sicuramente sarà della partita, insomma. D'altronde lui ed altri hanno già dato contributo all'attuale società, comunque alla precedente società nell'ultimo campionato, e sicuramente a maggior ragione andranno questa nuova stagione. Io penso in questo caso anche indipendentemente dalla categoria, non lo so, però questo avrebbe chiesto agli interessati.
Altre domande che arrivano?
L'unica domanda che vorrei fare a Marco Gnocchini, intanto buonasera Marco, Cristian Camilletti. Se hai un po' il timore di quello che possa essere la reazione da parte della tifoseria organizzata, insomma, sai, si sono espressi sul discorso dell'Ancona che loro riconoscono e quale no, se hai un po' il timore che appunto questa nuova società che andrebbe a nascere, la curva insomma la rifiuti.
Sì, cioè, più che il timore ho potuto constatare insomma sia dai comunicati, ma poi anche quel giorno al Touring, una presa di posizione molto chiara dei tifosi sull'eccellenza. Quindi per questo motivo io in insisto e fino all'ultimo mi batterò per la Serie B. E se questa dovesse arrivare, penso che poi insomma ci si può rivedere. Io comunque un passaggio fondamentale con i tifosi, io penso che sia, che vada fatto, sia anzi imprescindibile,
doveroso,
anche per il contributo che hanno dato i tifosi, soprattutto, anzi forse quasi esclusivamente i tifosi della curva negli ultimi anni, per la causa dell'Ancona, dalle categorie inferiori dalla quale è ripartita l'Ancona di Marinelli, che è stata seguita sempre in massa da questi tifosi, fino all'ultima partita a Forlì di questo campionato disgraziato, dove nonostante la retrocessione matematica questi ragazzi erano presenti. Quindi la domanda è molto, molto giusta, una domanda molto, molto pertinente e intelligente, perché non si può prescindere dall'appoggio, oltre che dal parere chiaramente, dei tifosi della curva nel dover ripartire in una categoria. Se la Serie D non dovesse arrivare, io sono dell'idea che va aperto un confronto e si vede quello che si vedrà tutti insieme, quello che si deve fare, insomma.
Ecco, io Marco credo molto anche che sia fondamentale anche dal punto di vista appunto della tifoseria organizzata, quello che è appunto il progetto di questa nuova Ancona.
Esatto.
Credo che faccia la differenza, appunto. Poi.
Esatto. Io appunto adesso diciamo concentriamoci sulla Serie D, e già ottenere questo appunto sarebbe
un gran risultato, sicuro.
È un grandissimo risultato. Comunque è imprescindibile il progetto, perché se e poi si dovesse ripartire dall'eccellenza, io ho ascoltato da Schiavoni delle parole molto, molto serie di un progetto comunque a lunga distanza, diciamo. Poi dopo, se così sarà, se questa sarà la categoria, poi ci confronteremo, vedremo insomma cosa ne pensano i tifosi e se c'è la volontà appunto di intraprendere questa strada.
Si riaprirebbe di nuovo, però spero di no, la diatriba sui campi di allenamento, cioè si troverà eventualmente una soluzione, oppure si ritornerà al muro contro muro, quello che abbiamo sentito con Marinelli, eccetera.
Ma io penso che questi temi, io adesso prima si è parlato, cioè si è parlato tutti questi giorni chiaramente del problema del Dorico,
sì,
di ritornare al Dorico. Io sono sempre stato un sostenitore di questa qui. Da lungo tempo che lo stadio, diciamo, per l'Ancona, per gli anconetani è dorico, nonostante tutte le problematiche, ma le problematiche ce l'hanno tutti, no? Abbiamo girato, voi soprattutto avete girato l'Italia lungo e largo e avete visto campi e stadi, campi sportivi e stadi che sono al centro delle città, anche città molto importanti come Siena ed altre. Però penso che questo sia un problema che questa amministrazione saprà risolvere nel pragmatismo che la contraddistingue, insomma. Non credo che questo sia il problema. Io ho visto uno Schiavoni molto preoccupato su questo argomento, perché dice che insomma lui già ci è passato Marinelli, insomma ci sono stati dei problemi, c'è un problema oggettivo di manutenzione dei campi, di strutture che non hanno avuto la giusta manutenzione, ma questo non per demerito del comune, ma per chi ha avuto una società in questi anni, in quest'ultimo anno soprattutto. E però io penso che questi problemi, che sono problemi seri, poi insieme con l'amministrazione comunale verranno superati.
Speriamo, perché sennò è una querella che...
Non a caso giovedì mattina ci sarà questo incontro tra Schiavoni e l'assessore Guidotti per mettere in atto anche un progetto riguardante gli impianti.
Sì, 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 ma sì, su questo io penso che questo non sia il problema, insomma. Dopo, nei momenti di crisi, come nel momento di crisi per il calcio d'Ancona, si tirano fuori... si stigmatizzano tante situazioni del passato che hanno visto magari la società in contrapposizione con il comune, però io ho visto, conoscendo poi gli attori principali, ho visto tanta determinazione nel voler risolvere questi problemi.
Due messaggi che arrivano dalla tifoseria, ha tirato in ballo in precedenza, una che dice: è questa la nostra Ancona, perché non sostituire questa società se iscrivesse? L'altra dice: non è una questione di categorie, ma di appartenenza, non si può tifare ogni 3-4 anni una società nuova. Questi, insomma, i commenti un attimo dalla piazza.
È giusto, c'è un punto di vista rispettabile, ma anche giusto, se può cambiare. Qui siamo in una situazione di grande emergenza, insomma, drammatica dal punto di vista sportivo. È chiaro che se fra 24 ore appunto noi scoprissimo che l'Ancona, grazie all'intervento di qualcun altro, si è iscritta e va avanti, noi saremo comunque dalla sua parte, cercheremo e saremo tutti contenti, io per primo, però ecco, realisticamente noi dobbiamo pensare al fatto che probabilmente non avverrà, e dobbiamo pensare realisticamente anche che questi soggetti che hanno avuto la società in quest'ultimo anno hanno creato dei disastri, no? Dal punto di vista gestionale, che rendono difficile questa operazione. Si è ragionato in queste settimane, in questi ultimi due mesi, anche su varie possibilità di scorporare il titolo sportivo. Ne ho parlato anche direttamente con Andrea Biecar, ci siamo confrontati, abbiamo visto, ma sono operazioni estremamente difficili e che comunque non trovavano il sostegno dei soggetti che abbiamo interpellato, e quindi non si può andare in paradiso a dispetto dei santi. È ottima l'operazione per il salvataggio dei marchi che è stata fatta, e perché consente comunque alla città di appropriarsi dei marchi. Penso che c'è un progetto, ritornando a questo, se c'è un progetto e si salvaguarda la categoria, penso che poi possa comunque rinascere anche l'Ancona 1905 da questo contesto. Però ecco, questo punto di vista io lo rispetto molto, cioè non ha, se è vero quello che diceva l'ascoltatore, il tifoso, cioè non è pensabile, questo è una riflessione che dovremmo fare tutti, no? non si può, non è nemmeno giusto nei confronti delle altre società che magari si iscrivono regolarmente, pagano i giocatori, pagano i debiti e rendono onore al calcio, e cambiare appunto ogni tre anni la bandiera, insomma, no. Però i colori sono quelli, la società è quella, la squadra è quella, la città è una, cerchiamo insomma di fare il nostro meglio. Poi dopo, ecco, io ho detto all'inizio, se poi dopo questo non sarà possibile, diremo che abbiamo provato, non ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti bene, e quindi ne trarremo le conclusioni. Però io ritengo che provarci sia stato comunque necessario e opportuno.
Benissimo, Gnocchini, grazie. Ovviamente ci terremo aggiornati, perché l'abbiamo detto, manca pochissimo, 18 ore ormai per quello che riguarda il futuro del calcio ad Ancona. Grazie ancora al dottor Marco Gnocchini.
Grazie. Grazie, ciao, serata. Grazie. Buonasera.
Lasciamo il dottor Marco Gnocchini, presidente di Prometeo Extra, ma con noi in questa sera non era in veste di presidente di Prometeo Extra, ma come uno di coloro che al momento si sta dando da fare per continuare a tenere il calcio ad Ancona. E questo è una cosa importante, cioè in ogni caso mettere mani e piedi avanti per cercare di continuare a parlare di calcio, perché il rischio è proprio quello. Se il dorico è tutto da rifare, non si può adattare il campo d'atletica delle Pallombare, che ha un bel terreno erboso, e convogliare l'atletica al dorico, tanto per l'atletica le tribune non servono. Vabbè, ma è il dorico, cioè le Pallombare non hanno neanche la tribuna, cioè quella tribunetta lì, cioè casette dette, no.
Qui sì. Facciamo la radiocronaca a piedi. Da.
Sì, no, qui col filo la facciamo direttamente.
Giochiamo proprio in casa in tutti i sensi.
Che siamo di fronte, vi porto ogni tanto una bibita fresca, potremmo fare anche così l'ombrellone.
Non ci abbiamo bisogno della credito noi.
No, non si può fare, Gianni, Red Bull, simpatico, ma non si può fare. Mirko invece che dice... Fedeli Schiavoni, due prime donne, Schiavoni una prima donna. Ragazzi, io capisco che in questo momento non si possa urtare la suscettibilità di Mister Mesa, ma credo che a tutto ci sia il limite. I tifosi non sono mica stati su Plutone tutti questi anni. Vabbè, Mirko, dai. L'importante, non puoi negare che Sergio Schiavoni abbia a cuore in ogni caso i colori bianco-rossi, no? Vicino, lontano...
solo pensate che in una giornata come quella di ieri, piena di impegni lavorativi, ha incontrato Gnocchini, Vecchiola, Franzoni, lui i colori biancorossi li ha a cuore, li ha. Poi dopo si
limiti.
Può obiettare tutto, esatto, ma non che non pensi al bene dell'Ancona.
Esatto, ha i suoi limiti sotto l'aspetto monetario o di presenza, perché l'ha detto fin dall'inizio, ci siamo già passati, noi più di questo non vogliamo essere coinvolti, io ho da seguire l'azienda.
Tempo, l'ha fatto e...
Però non puoi dire... totalmente che Sergio Schiavoni non è attaccato ai colori biancorossi. Questo dai.
Giovedì mattina, primo appuntamento della giornata, ore 9, Guidotti, quindi è segno di attaccamento.
Anche
di...
in una stagione come questa, insomma, si è fatto le sue trasferte per seguire la squadra. Io capisco tutti, avete visto, facciamo parlare tutti.
No, Sergio Schiavoni c'è sempre stato, dai. In questo disastro di stagione lui è sempre stato presente, anche nei post partita a seguire quelle conferenze stampa che onestamente veniva voglia di scappare, perché poi fondamentalmente ti dicevano tutto e nulla quando andavamo. Ma
Schiavoni era lì persino dopo Ancona Samb, dove non c'era nessun esponente anconetano,
esatto,
della società biancorossa. Lui c'era in una giornata così grigia, strapiena di esponenti della Samb che era andata ai playoff, dove trionfava la Samb. Lui ci ha messo la faccia, o quantomeno è venuto ad ascoltare i pareri della gente, quindi molti si rivolgevano a lui, però la faccia ce l'ha messa, quindi sfidate voi un personaggio così importante nell'Ancona imprenditoriale, che può venire anche in una situazione del genere, con una squadra ai minimi termini, retrocessa in Serie D, senza dirigenti al seguito, in casa. Eppure lui c'era, quindi si può dire tutto, ma non che ci
metti. Io effettivamente ripeto quello che ho detto anche nelle passate settimane e mesi, cioè il giorno che non ci sarà più Sergio Schiavoni,
lui
ci ha sempre veramente
messo... Non è che ci
mette
la faccia solo nei trionfi, nelle promozioni, io l'ho visto anche
sempre
in quel giorno
comunque.
Tristissimo, era
sì,
l'unico,
sì. Sì,
quindi
sì.
Su tutto si può dire, fuorché non ci provi, non poi dopo hai difetti come tutti, ma l'amore per i colori biancorossi...
No, certo, perché poi noi parliamo di un imprenditoria locale che non si espone per i colori biancorossi, cioè magari in questo momento... Sergio Schiavoni lo dice chiaramente, non si espone in prima persona nel portare avanti il calcio ad Ancona, perché già lo ha fatto, ha dato, i tempi sono anche cambiati, quindi servirebbero risorse economiche molto più ampie rispetto a quello che era i tempi in cui lui è stato presidente e azionista di maggioranza dell'Ancona, e quindi te lo dice chiaramente, però comunque fa sempre la sua parte. Lui ci prova sempre a mettere in piedi qualcosa per salvare il calcio ad Ancona, come ha fatto anche in questa circostanza. Poi ce la farà la tifoseria organizzata, gli darà il benestare, noi lo darà, quello poi sarà un altro discorso. Però intanto lui, a livello pratico, ci prova sempre. E questo è un dato di fatto.
E poi nel calcio moderno non sempre il presidente, anche il primo finanziatore, si tende, no? Un po' il primo finanziatore molte volte va dietro le quinte, vedi anche il caso della Fermana,
sì,
con Vecchiola che è lo sponsor principale, colui che tira fuori, foraggia tra virgolette la società per andare in Serie C, però non è lui più il presidente, perché fare il presidente comporta anche delle tra virgolette rogne che poi si vanno a ripercuotere anche nelle loro attività, quindi ben venga un ruolo simile, a patto che ecco a capo ci siano dei personaggi seri,
anche perché certo, nell'ottica della squadra di calcio versione Schiavoni la squadra di calcio è come un'azienda, va seguita, l'ha detto più volte,
giustissimo.
Quindi se e chi farà il presidente dovrà seguire obbligatoriamente l'Ancona in tutte quelle che sono le sue necessità, e quindi non solo la passerella, ma proprio seguirla 24 ore su 24, perché l'Ancona versione Schiavoni è un'azienda, come deve essere, è un'azienda, va seguita, non può essere lasciata andare dove vuole. E quindi se c'è da tirare le orecchie a qualcuno deve essere presente la figura di riferimento che lo faccia, il collante con il mister, col direttore sportivo se ci sarà, con i vari addetti, ma una figura di riferimento. E Schiavoni ha detto: io non posso prendermi questo impegno, l'ho già fatto, non posso, so già a che cosa vado incontro, e quindi se la cosa deve essere fatta e seriamente va fatta così. Paolo di Monte San Vito mi chiede: Stefano, che ne pensi, sentendo le parole di Gnocchini e quelle di Sergio, ovviamente metto, suppongo, Schiavoni, secondo me hanno già avuto il sì della Lega per la D.
Io rispondo, io dico di no, no, ad oggi parlo.
Io me lo auguro, io dico, posso dire, io me lo auguro, però non credo. Ma la curva, che ne pensa di una nuova Ancona? Sostegno, ci scrive Alessandro, al momento è no, però sarà sicuramente da valutare in base a quello che potrebbe essere il programma di un futuro e ovviamente della categoria. Franco che dice: d'accordo con Cristian, innanzitutto il progetto, campi di allenamento adeguati e certi, settore giovanile e i tifosi in primo piano, sensibilizzare l'identità anconetana, basta con le approssimazioni e i teatrini. Un abbraccio a Filo. E questo è il pensiero di Franco.
È giusto, partire dalla programmazione, la progettazione, esatto. A partire dai campi di allenamento.
Campi di allenamento che ricordiamo al momento l'unico disponibile che andrà a bando è quello di Collemarino, perché tutto il resto dovrebbe essere già stato assegnato. Così è la situazione per quello che riguarda ancora, a meno che uno non se lo faccia. Io mi ricordo che però Schiavoni disse che tra le tante cose lui ancora quel terreno che aveva acquistato ai tempi dell'Ancona dalle parti di Osimo, visto mai che ritornasse
chissà,
utile
chissà.
Per realizzare qualcosa. Non capisco e non conosco quanto spendono Sant'Arcangelo e altre piccole realtà, ma è possibile che qui il budget sia tre volte superiore? Pensiero di Max.
Magari sia tre volte superiore a quello del Sant'Arcangelo.
Probabilmente più che budget vuole dire le spese, perché occorre così tanto. Intanto c'è il problema proprio legato allo stadio, l'abbiamo sentito prima. La differenza è anche quello. Il Sant'Arcangelo,
ma io penso, beh, Sant'Arcangelo con 600
con il Dorico, diciamo che il Dorico farebbe la sua bella figura.
Io penso Sant'Arcangelo 600 stato, di sponsor e entrate varie, e 600-700 di contributi federali e diritti vari, 1.300.000 fanno la Lega Pro, secondo il mio punto di vista. Cosa che avrebbe voluto fare Marinelli con il famoso progetto B, un progetto o anche lo stesso Calaiò la scorsa stagione, forse, però noi abbiamo scelto strade diverse.
In conclusione, i voci che ci stanno giungendo dalle famose sale, quelle ben informate. Intanto c'era questo messaggio di Luca, però, che non abbiamo letto.
Quindi Luca scrive: quindi mi potete fare un punto della situazione? Il progetto B prevederebbe quanti imprenditori? Sarebbe attuabile anche da categorie più basse della D, se non fosse possibile quasi sicuramente partire dalla D, o una condicio sine qua non? Io rispondo che se un imprenditore dice: io vengo solo per fare la D nell'attuale situazione dell'Ancona, è già escluso in partenza, perché ottenere la D sarebbe proprio il miracolo assoluto, quindi un punto nemmeno da prendere in considerazione, tutto quello che hai guadagnato magari. Se un imprenditore ragiona solo così, vuol dire che non è consapevole della situazione attuale dell'Ancona e della realtà che ci porterà ad affrontare da agosto in poi. Quindi spero io penso che la politica, la strategia di Gnocchini e soci è quella di puntare al massimo per ottenere almeno
l'eccellenza,
ecco, partire alto per non ottenere proprio il minimo, certo. ma la categoria intermedia, perché sappiamo tutti benissimo che ottenere la stessa categoria da cui si è stato escluso non penso ci siano precedenti.
È complicato, sicuramente è molto molto difficile. Però sul discorso degli imprenditori che sarebbero coinvolti, io credo che già in partenza sappiano molto bene, appunto, che la Serie D è quasi un miraggio.
Ma anche perché all'interno ci sono degli operatori di calcio come lo stesso Vecchiola, che non penso che al momento del dunque, quindi quando vanno a stilare un programma, dice: facciamo la D.
Certo.
Nel caso in cui facessimo la D, ok, però ragazzi, imprenditori, capiate che in questo momento bisogna progettare un piano di ripartenza, forse probabilmente dall'eccellenza, quindi penso che
certo, vada
molto in considerazione.
Sicuramente c'è un piano A e un piano B per le due situazioni che
diverso
si potrebbero...
sarebbe stato il discorso che si faceva mesi fa, con se fossero stati portati i libri in tribunale con un fallimento pilotato, allora in quel caso si poteva mantenere la categoria subentrando nel titolo sportivo e rilevando i debiti sportivi, un po' quello che sta cercando di fare la Civitanovese, ma non ce la fa nemmeno la Civitanovese, sembra, in eccellenza, o quello che ha fatto il Latina ma non ce l'ha fatto nemmeno il Latina, o quello che provava a fare il Como ma non ce l'ha fatta nemmeno il Como. Comunque quella era una strada, pagando i debiti sportivi, attuabile. Quest'altra è una strada molto ma molto complicata.
L'unico assessore che ha valorizzato lo sport ad Ancona è stato Pecoraro. Ha portato il Giro d'Italia alla Nazionale di Calcio per due volte. Dopo di lui il nulla più totale. Pensiero di Marco L. E questo accadeva, Marco L., quando Ancona contava in quel di Roma. Ritorniamo a quella situazione lì, perché Marco Pecoraro aveva un bel aggancio all'epoca a Roma, un certo Pecoraro, ma altra storia, altro regalo, andiamo indietro veramente di tanto. Altra domanda importante, che c'è scritto qua?
Altra domanda importante non riesco a capire. Considerato che ancora siete in onda, chiederete eventualmente di interrompere il campionato a novembre per le ferie?
Ne parlavamo prima con l'editore.
Considerato, ok, ciao Luca. Tutto può essere, ne parlavamo prima, quando ci fermeremo, perché qui è
quando avremo certezza della categoria.
Esatto, quando avremo la certezza.
Però dopo c'è la costruzione della squadra.
E con chi? Allora, vediamo un po' questo che non si firma. Uno, dite che è finita e basta. Due, che non ripartiremo più perché nessuno è pronto a subentrare.
Questi imprenditori sono attivi.
No, a subentrare c'ha ragione lui. Nessuno è pronto a subentrare perché tutti hanno escluso l'idea di subentrare. Si partirebbe, ma ex novo.
Ah, certo.
Si partirebbe, Dorico che ha capito quello che stavo dicendo prima, io mi sono interrotto perché c'erano altri pensieri, altre cose.
Avremo modo, diciamo, di parlarne domani.
Allora, Dorico dice: Stefano, parlaci dei rumors dalle stanze dei Bottoni e quello che sta aggiungendo dalle stanze dei Bottoni, diciamo che non è... non sono notizie per farci chiudere in allegria la serata. Questa è la sensazione che sta arrivando.
Tu ce l'hai dalla stanza dei Bottoni, io con i giocatori e tornano.
È la stessa identica cosa. Quindi le notizie purtroppo che stanno arrivando è che la chiusura del cerchio, salvo stravolgimenti
di domani mattina,
al momento ci dovremmo guardare attorno e puntare su queste due opzioni di cui abbiamo parlato questa sera, quindi Sergio Schiavoni con Marco Gnocchini e l'altra. Per quello che riguarda, adesso noi ancora parliamo dell'altra, poi dopo non ho detto che non sia la stessa identica cosa, è quella che vede seguita dall'avvocato Mondini. Quindi queste le probabili cose di cui parleremo domani sera alle 18:30, se questi spifferi che sono giunti mentre eravamo in onda verranno confermati e qui quindi questa corsa contro il tempo non abbia partorito l'esito sperato.
Diciamo che domani si ridurranno le Ancona, oggi abbiamo tre Ancona, domani o ne resterà una oppure ne resteranno due che magari si uniranno in un unico progetto.
Il problema è che noi non abbiamo Highlander, quindi sarà una situazione in ogni caso che domani ci farà soffrire, qualunque essa sia. Io penso che in ogni caso soffriremo, perché potremmo gioire se verrà riconfermata e saranno riusciti a chiudere il cerchio appunto per la conferma di questa società, ma soffriremo perché dovremo pensare al futuro e a questo punto a chi saranno gli altri imprenditori che dovranno farsi carico di creare la squadra che dovrà scendere in campo. Se il cerchio invece non verrà chiuso attorno a questa società, dovremo soffrire per vedere i tempi di iscrizione e la categoria che verrà consegnata nelle mani di chi sta provando a portare avanti il calcio. Insomma, domani sera avremo modo di sviscerare tutte queste tematiche. Qualcuno ha scritto prima, qualcuno stapperà le bottiglie per brindare, ma io penso che ci sarà poco da brindare in
solo
ogni
caso. Nemici.
Solo sì, chi rema contro eventualmente, perché tutti gli altri che fanno parte di questo schema che abbiamo così disegnato questa sera avranno in ogni caso da correre, perché sia chi punta alla reiscrizione, chi invece magari c'è riuscito, dovranno pensare al passaggio successivo, che è quella di dare una squadra che scenda in campo, perché non può scendere con tutto il bene che voglio Cristian Camilletti e Daniele Titarelli in campo a giocare, ma si dovrà puntare sicuramente a una squadra degna di questo nome, visto quella precedente, che scenda in campo. E quindi chiunque ci sarà dovrà domani pedalare alla grande. Peggio me la raccontiamo se dovrà anche fare la società.
Esatto, davanti avrebbe un compito arduo, perché siamo in netto ritardo, e costruire tutto, sia società, sia staff tecnico, che squadra, che settore giovanile, in 10-15 giorni è un'impresa veramente titanica, al di là della categoria di cui si parlerà.
Poi se si cerca oltretutto di ripartire da una categoria importante che sappiamo molto molto proibitiva in questo momento. Daniele, allora, domani ti leggeremo sul Corriere Adriatico. Io ho sempre il solito consiglio che vi do: acquistate i quotidiani, è bello sempre toccare la carta, non preoccupatevi che quando esce dalla rotativa è anche disinfettata, lo diceva un test fatto negli Stati Uniti addirittura, dove dicevano appunto che con l'alta temperatura della rotativa le pagine interne sono disinfettate, quindi acquistate e poi il frusciare della carta, e poi pensate a Gianni della Stazione che campa vendendo i giornali, insomma, ragazzi,
e per l'Ancona anche.
Soprattutto per l'Ancona, ma il sostentamento lo trae dalla vendita dei quotidiani. Comprate i quotidiani, domani troverete anche la firma di Daniele Titarelli. Grazie a Cristian Camilletti, che continua a tenerci aggiornati su quello che accade in questo mondo pazzo legato al calcio, tra entrate e uscite, e giocatori che firmano, che non firmano, quello che vuole la vuole cotta, quell'altro che la vuole cruda.
Te la do una notizia, dai, vai, vai. Dai, di ex Ancona che ci sono rimasti nel cuore più che altro. Un ex biancorosso, Daniele Casiraghi, oggi ha firmato rinnovo del contratto con il Gubbio di Cornacchini.
Squadra importante sta facendo, con molto, di tanti ex biancorossi, molto. Perché si è portato dietro Cazzola, si è portato dietro Dierna, si è portato dietro Pedrelli strappando alla Reggiana, adesso la conferma di Casiraghi che era richiesto del mezza Lega Pro, davanti ha preso l'attaccante Marchi che 2 anni fa era la Provercelli, comunque sia un bomber,
Malaccari.
Sta facendo una squadra di giocatori suoi, tutta gente, a parte Marchi, gente che conosce, che ha avuto, quindi la società lo sta accontentando in tutto, e penso che è un Gubbio che possa aspirare alle alte, media alta sfera della Lega Pro, della Serie C. È una squadra che è a sua immagine e somiglianza, perché sta portando tutti i giocatori,
e parliamo di una società seria.
Esatto,
e questo è fondamentale nel calcio d'oggi.
Hai detto niente. Domani alle 18.30 nuovo appuntamento con Punto Biancorosso. È ovvio, è inutile dirlo, domani puntatona centrata esclusivamente se l'Ancona sarà riuscita a centrare l'iscrizione oppure no. Segnerà o il proseguo di questa società e l'avvio di una nuova stagione, oppure la creazione del futuro che dovrà avvenire ad Ancona.
Domani perché? Perché domani alle ore 17 scade il termine per presentare la documentazione mancante in prima istanza alla Covisod. ovvero sia, se è vero che sono state consegnate la fideiussione, la tassa di iscrizione, servono le liberatorie di tutti i tesserati della scorsa stagione per dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali, compresi anche il pagamento dei contributi. Quindi questo è il documento. Al momento, in Serie D sono state escluse ufficialmente 7 società, ovvero sia Alto Vicentino, Real Metapontino, Macchia di Isernia, Racing Roma, Emelfi, che non hanno presentato l'iscrizione, Folgore Selinunte e Gladiator, che sono state bocciate e non hanno presentato ricorso. Quindi già 7 posti vuoti liberi in Serie D, però sono 24 le società che erano state bocciate dalla Covisod, molte rimediabili. Per l'Ancona è una corsa contro il tempo.
Gianni che ringrazia per la sviolinata sull'acquisto dei quotidiani.
Ci dicono... Poi la fattura passeremo a
riscuotere. Esatto, passeremo a riscuotere. A girare una copia omaggio nei nostri confronti.
Domattina.
Qui ci dicono è inutile rimandarla domani, date l'ufficialità. Teniamocela buona, dai, teniamocela buona. Non andiamo a darci l'ufficialità in questo momento della situazione. Non me la sento, sinceramente.
Aspettiamo fino all'ultimo, dai. Andiamo. Anche se sì. Comunque sembrerebbe la strada quella. Dai, domani naturalmente sì, vi diremo di più.
Esatto, voi dormiteci sopra, noi no.
Noi purtroppo.
Anche perché lo stesso Miani, no, lunedì scorso aveva detto basta, lascio, è finita, e poi la mattina dopo già pensava diversamente, quindi esatto. Fino alle ore 17 di domani dai quello 0,01% di speranza.
Ma sì, dai, vi aspetto, dice Gianni alla stazione. Un abbraccio Gianni, grazie a tutti voi. 13:10 la replica, 18:30 domani per quello che riguarda il futuro del calcio ad Ancona. Grazie da Stefano Fera, a domani.
Un saluto.
Saluto.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30. Ancona!